Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Guardando la natura, senza la Bibbia, guardando la natura, qual è l'attributo di Dio più visibile? Guardando la natura. Giusto, la sua potenza. Anche gli uomini che non hanno mai sentito parlare di Gesù, non sanno il nome di Gesù, però capiscono una notte vedendo le stelle, il sole, vedere una pianta crescere, vedere le montagne, il mare, un terremoto, un tsunami, una tempesta, capiscono potenza. In tutto il mondo, in ogni epoca, guardando la creazione, gli uomini vedevano chiaramente e vedono chiaramente la potenza e la divinità di Dio. Abbiamo letto Romani 1, dove dice: ciò che si può conoscere di Dio è manifesto negli uomini, perché Dio lo ha loro manifestato. Infatti le sue qualità invisibili, cioè la sua eterna potenza e divinità, essendo evidenti per mezzo delle sue opere fin dalla creazione del mondo, si vedono chiaramente, affinché gli uomini siano inescusabili. Ogni essere umano spesso cerca di non pensarci, ma sa che c'è un creatore, perché si vede la natura e si sa che nessun uomo potrebbe fare quello. Perciò tante persone, pur vedendo questo, però non vogliono vedere Dio, vogliono non pensarci, perché non vogliono dare gloria. Io voglio prendere gloria, io sono bravo, io ho fatto questo, io sono intelligente, io faccio, io posso cantare, io posso lavorare, io sono intelligente in qualunque campo, io sono forte, io sono bello, quello che è. E allora, se c'è un Dio così maestoso che devo dare tutta gloria a Lui, non posso glorificare me stesso, allora la gente non vuole pensare a Dio. Cercano di evitare di pensare o dare un qualche pensiero. Magari in un momento di pericolo, momento di una grave malattia, allora si rivolgono a Dio perché capiscono che le mie forze, la mia intelligenza non è grande abbastanza per superare questi problemi. Infatti in tutto il mondo la gente si rivolge a Dio in uno, oppure sanno che c'è un essere supremo e si rivolgono a qualche forma di aiuto, che siano gli antenati, che siano un albero o uno spirito, in qualche modo capiscono di aver bisogno. Però c'è una cosa da dire. Se io so che esiste un Dio e che Dio è potente, quella conoscenza in sé è una consolazione? No. Pensate, io ho bisogno e so che c'è un Dio potente. Il fatto che so che Dio è potente non mi consola. Se non ho modo di sapere che Dio userà la sua potenza per aiutarmi. Solo il fatto che sia potente non è una consolazione, ma posso sapere che userà quella potenza per me, per il mio bene. Allora, Dio userà la sua potenza nella vita di ogni persona. Al giudizio finale, tutti coloro che non si sono rivolti a Cristo per la salvezza conosceranno personalmente la potenza di Dio nel giudizio, nella condanna eterna, nel tormento eterno. Conosceranno, subiranno la potenza infinita di Dio per sempre. Conosceranno, in questo caso, la terribile potenza di Dio. Tramite l'ira di Dio per tutta l'eternità. Allora, la potenza di Dio non sarà una consolazione. In Apocalisse dice che quando si arriva Gesù Cristo sulla terra nella sua ira, che gli uomini chiederanno alle montagne di cadersi addosso per nascondersi dall'ira dell'agnello. In Ebrei 10 leggiamo: noi infatti conosciamo colui che ha detto, a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Altrove leggiamo, il Signore giudicherà il suo popolo. È cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente se Egli sta manifestando la sua ira contro quella persona, contro il tuo peccato. Non c'è male nel mondo minimamente paragonabile, minimamente terribile, quanto sarà subire l'ira di Dio che durerà per tutta l'eternità. Quando Gesù Cristo ritornerà al mondo, nella sua gloria e nella sua potenza, tornerà per giudicare il peccato. Gli uomini cercheranno di fuggire, ma non ci sarà posto per nascondersi. Infatti, quello che aveva il re della... quando il cielo si ritirerà come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e isola fu smossa dal suo luogo. Lui sta vedendo in visione questo Giovanni. E i re della terra, i grandi, i ricchi, i capitani, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e fra le rocce dei monti, e dicevano alle monti, alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? Allora, la potenza di Dio in sé non è una consolazione. Allora, cosa, che cosa può trasformare la potenza di Dio da qualcosa da cui avere terrore a qualcosa che diventa un'immensa consolazione? L'attributo di Dio che trasforma tutto e rende la potenza di Dio una motiva di gioia eterna anziché di terrore eterno è la misericordia di Dio. La misericordia di Dio fa diventare la sua potenza un'eterna benedizione anziché un eterno tormento. La misericordia trasforma la potenza di Dio da un eterno tormento ad un'eterna benedizione. La misericordia fa sì che la potenza di Dio diventa la nostra forza, il nostro scudo, la nostra protezione, il nostro aiuto e rende sicura la nostra speranza. Allora è tanto importante meditare sulla misericordia di Dio. Avete notato che oggi è stato menzionato la misericordia almeno 2 volte o 3 volte? O voglio più come 20. È stato menzionato la misericordia oggi, volta dopo volta, dopo volta, dopo volta. Ora ci si può capire perché alle 9 ieri sera ho cambiato sermone. Perché era chiaro che il Signore voleva che oggi parlassimo della misericordia di Dio. E infatti, io non ho chiamato tanti di voi dicendo, guarda, ho chiamato sermoni, domani parlate della misericordia di Dio. Tutti quelli che hanno ricevuto una chiamata così, alzate la mano. E non c'è nessuna mano. Però c'è lo Spirito Santo che guida e ci aiuta a vedere quello che possiamo facilmente non vedere. Okay? Possiamo prendere per scontato qualcosa di immenso. Allora parliamo un pochettino. E dico pochettino perché ci vorrà l'eternità. Ci vorrà l'eternità di parlare, di godere, di conoscere la profondità della misericordia di Dio. Se tu scrivi 2 pagine intere di esempi di misericordia, sappia che hai toccato, appena hai iniziato a toccare, cos'è? Ci sono varie parole nella Bibbia che vengono tradotte misericordia e anche vengono tradotte altre parole simili, quindi è sempre questo attributo. Una delle parole ebraiche dell'Antico Testamento, che viene tradotto come misericordia, descrive un profondo amore dal profondo del cuore verso qualcuno che merita condanna. Non è amore verso un oggetto bello, attraente. Si dice nel mondo che si innamora un uomo, vede una ragazza stupenda e trova amore per lei, per le qualità che vede in lei. Ma la misericordia è contrario, è quando vedi qualcosa che di qualità buone non ne ha e merita condanna, ha un cuore ostinato e trova visceri commossi e un grande desiderio di fare del bene a quello che dovrebbe essere oggetto di tormento eterno. Questo è misericordia. L'amore di Dio che produce la sua misericordia non ha origini nell'oggetto, ha origini solo in Dio. Un'altra parola che si può, è la stessa parola, cioè ci sono varie parole, un'altra è quello che viene detto anche compassione. Compassione è la stessa cosa. Riguarda avere tenerezza, bontà, favore e benevolenza verso qualcuno che non merita, anzi merita il contrario. Quindi bontà, favore, benevolenza, proprio desiderio di fare del bene a quello che merita il male. È una cosa inconcepibile. Questo è misericordia. Nella Bibbia queste due parole ebraiche vengono tradotte delle volte misericordia, delle volte compassione, delle volte massone, delle volte misericordia. E proprio siamo lì. Un altro aspetto da capire della misericordia è che è l'atto di non punire colui che merita la punizione, ma per amore. È proprio un atto, non una cosa fatta con freddezza, no, è un atto per amore di non punire chi merita la punizione e poi di versare i beni su di lui. Si potrebbe dire quasi che la grazia, in un certo senso, segue la misericordia. La grazia è di versare beni su chi non la merita. La misericordia è di non versare male su chi la merita. Lo merita. Quindi la misericordia ti protegge dal male, dall'ira di Dio, aprendoti le porte ad essere inondato dalla grazia di Dio, la bontà di Dio. Quindi la misericordia, non si può descrivere a fondo la misericordia di Dio. Comunque è il grande amore di Dio che lo spinge a fare del bene quando la persona merita veramente solo il male, che spinge Dio ad adoperare, ad usare ad la sua potenza divina e saggezza perfetta per il bene della persona. La misericordia, in un certo senso, è diversa dalla bontà di Dio. Dio dà bontà a tutti, dà bontà ai peccatori, così dice la Bibbia per quanto riguarda la pioggia, il sole, buoni cibi, eccetera, solo per quelli amati da Dio. La bontà arriva su tutti, per dimostrare agli uomini la bontà di Dio, che possono rivolgere il loro cuore a Lui. Per capire la misericordia, dobbiamo fermarci a capire cosa meritiamo da Dio. La Bibbia ci insegna che Dio è il nostro creatore. E quindi, essendo creatore glorioso, giustamente merita adorazione. La Bibbia dice, secondo Corinzi 4:7, cosa hai? Cosa hai di forza, di intelligenza, di capacità, di beni materiali? Cosa hai che non hai ricevuto da Dio? In cosa sei bravo? Cosa sei riuscito a compiere che non hai ogni gocciola di ogni capacità che hai avuto non hai ricevuto da Dio, che non avevi tu, niente del tuo, hai ricevuto tuo. Allora a chi va la gloria? Il versetto stesso dice, cos'hai che non hai ricevuto? Allora come, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto, come se fosse tuo, per merito tuo? Dio merita tutta la gloria. Non solo, ma tutto quello che amo viene da Dio. Dio merita ringraziamento costante. Non solo, ma essendo nostri creatori, Dio merita ubbidienza totale. Quindi merita di essere glorificato sempre, ringraziato sempre e ubbidito sempre. E come abbiamo vissuto? Davanti a quel Dio dal quale dipende ogni respiro, ogni battito di cuore. Abbiamo preso gloria per noi stessi. Abbiamo ringraziato noi stessi e non Dio. E abbiamo disubbidito continuamente ai suoi peccati, ai suoi, alla sua legge, peccando. E allora, cosa meritiamo da Dio? Noi non comprendiamo la minima parte della sua santità e quanto il nostro peccato è un'offesa contro Dio. Cosa meritiamo? Ho letto in Romani che pur avendo conosciuto Dio nella natura, capendo che c'è un creatore, non lo hanno glorificato né lo hanno ringraziato come Dio. Veramente quel come Dio va con glorificato. Non lo hanno glorificato come Dio. Qualche parola formale, ma non come merita Lui. E né lo hanno ringraziato. Anzi, sono diventati insensati nei loro ragionamenti. E il loro cuore senza intendimento si è ottenebrato e sono quindi inescusabili. Più cresciamo nella nostra conoscenza di Dio e più conosciamo la sua santità e purezza e la sua gloria e quanto Egli merita che la nostra vita sia vissuta totalmente per la sua gloria, più cominciamo a comprendere quanto manchiamo nei riguardi di Dio e perciò che in realtà meritiamo l'ira di Dio anziché il bene. Solamente capendo di più quanto meritiamo la punizione da Dio possiamo comprendere di più la meravigliosa misericordia che riceviamo ogni giorno. È una grazia che non siamo distrutti, dice in Lamentazioni. Ogni benedizione che godiamo, dal più piccolo al più grande, è un frutto della misericordia di Dio. Dal piacere di vedere un bel tramonto al piacere di entrare nella presenza di Dio al trono di grazia per essere soccorso. Dal più piccolo al più grande. Il fatto è che solo per misericordia che possiamo ricevere tutta questa grazia. Se uno ha davanti a sé l'eternità di tormento, non importa quanto bello è la vita. Gesù diceva una cosa simile, Matteo 8 cosa dice? Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. Invece quando riceviamo la misericordia di Dio e ci togli l'ira, allora possiamo godere le innumerevoli benedizioni di questa vita. Se siamo figli di Dio, o se Dio ci sta operando per mostrarci la sua misericordia perché ci sta portando a sé, godiamo la misericordia di Dio, anche se spesso possiamo non renderci conto. Posso dire che uno riceve la misericordia di Dio molto prima di quanto si rende conto. Martina ci ha parlato stamattina fuori, che da vari anni il Signore ha parlato con al suo cuore e lei si è ostinata. Allora già stava ricevendo la misericordia immensa di Dio, ma non si sentiva, oh quanto Dio è misericordioso verso di me. E insieme a lei possiamo tutti dire la stessa cosa. Quando uno arriva alla salvezza, fino a quel punto non ha capito che per anni non ha capito nulla della misericordia che ha ricevuto. E veramente dopo che cominci a capire la misericordia, e in questa vita non capiamo mai a fondo la misericordia di Dio, Sapete quante volte viene usata la parola misericordia o i vari termini che vengono tradotti tale nella Bibbia? Più di 400 volte. Quanto è importante. Vi leggo alcuni versetti. Giacomo 5,11. Ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe, avete visto la sorte finale che il Signore gli riservò, poiché il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Il Signore è pieno di misericordia, misericordia di passione. Egli abbonda in questo. Salmo 121, leggiamo di come la tenera cura di Dio è una cura costante e attenta. La sua misericordia vuol dire che non manca mai di curare i suoi. Egli non permetterà che il tuo piede vacilla, colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. Noi abbiamo bisogno tutti i giorni di ricevere la grazia, ma tutti i giorni pecchiamo. Allora, tutti i giorni è attivo la misericordia di Dio, che ci permette di essere soccorsi tutti i giorni. Non è che la misericordia mi ha portato alla salvezza e adesso non mi serve più. Mi serve infinitamente tutta la mia esistenza su questa terra. E dico su questa terra, perché lodi a Dio, non avremo bisogno di misericordia in cielo. Non avremo bisogno di misericordia in cielo, perché non peccheremo più. Ma ancora pecchiamo. E ancora abbiamo bisogno di misericordia, e Dio è ricco in misericordia, è pieno di misericordia e di compassione. Deuteronomio ci aiuta a capire la tenera cura di Dio, ed è che è Dio solo che ci porta ogni benedizione. 32:11. Come un'aquila incita la sua nidiata, si libra sopra i suoi piccoli, spiega le sue ali, li prende e li porta sulle sue ali. L'Eterno lo guidò da solo, parlando di Israele, il suo popolo, e non c'era con lui alcun Dio straniero. Cioè, il Signore stesso guidò il suo popolo nel deserto della vita. E chi è che ci guida nel deserto di questa vita? Sulle difficoltà, le cadute, le tentazioni, i fallimenti. Chi è che ci guida? Personalmente, per misericordia. Perché il fatto è questo, quando considero la santità di Dio, come potrebbe Dio venire vicino a me a guidarmi? Se ricordate, in Esodo ha detto, non starò io con voi, manderò un angelo, perché siete un popolo peccaminoso. Eppure Dio dice a voi, io non ti lascerò, non ti abbandonerò, io sarò con te sempre. Ed è con noi per misericordia. Da dove vengono tutti i beni? Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Dio non cambia mai. Il suo cuore pieno di compassione. Un buon versetto da memorizzare sarebbe Lamentazioni 3, 22-23. È una grazia dell'Eterno che non stiamo interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esauriti, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Le compassioni di Dio non sono esauriti. Quando consideriamo che i nostri peccati non sono esauriti, potremmo dire che ormai Dio avrebbe detto basta, sono stato paziente, ma basta adesso. Ma le sue compassioni, la sua misericordia non è esaurita. Allora, come ogni altro attributo di Dio, vediamo la misericordia, la compassione di Dio, soprattutto in Gesù Cristo. In Matteo 14, Gesù è andato via per riposarsi con i discepoli, e la folla correva intorno al lago. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande folla e ne ebbe compassione. Vide una grande folla, conosceva i loro cuori malvagi, conoscevano che volevano miracoli per mangiare senza lavorare, per avere un re che avrebbe reso facile la vita, non volevano un Signore Salvatore. Ma ne ebbe compassione. Questo è il cuore di Gesù, questo è il cuore di Dio. Ma posso dire, va bene, Gesù ha fatto quello, ma quando era quello? Quanto tempo fa era quello? Circa. 2000 anni fa. 2000 anni fa. Ricordate quando il lebbroso si è presentato a Gesù? Allora, pensate, fra tutte le malattie, nell'Antico Testamento, uno è stato scelto da Dio come un tipo del peccato. Quale era? Solo uno. Quale era? La lebbra. Quindi, ogni volta che vediamo la lebbra, ricordiamo che è un tipo del peccato. Allora, se tu avevi un'influenza, dovevi uscire dal paese. Se tu avevi questo, un infarto, o quello, o... No. Una malattia, solo, ti faceva uscire dal popolo. E per quanto tempo? Per sempre. Escluso dal popolo di Dio. E la malattia era la lebbra. Perché è un tipo del peccato. Ci sono altre malattie contagiose, ma solo il lebbroso doveva uscire. Perché gli altri non erano tipi del peccato. Allora un lebbroso si avvicinò a distanza a Gesù. Non come gli altri che potevano mettersi ai piedi. Questo si avvicinò a Gesù, a quello che la legge richiede, a distanza. E si inginocchiò davanti a Gesù a distanza. E lui ha detto, se vuoi, tu puoi sanarmi. Se vuoi, tu puoi sanarmi. Allora, cosa fece Gesù prima di dire parola? Prima di rispondere, andò da lui. Doveva andare da lui, perché era a distanza. Si piegò, si abbassò a lui, perché era per terra. E lo toccò. Cosa stava mostrando Gesù a quell'uomo? Perché quell'uomo aveva un problema. Lui capiva la potenza di Dio. Non capiva la misericordia. Infatti cosa dice con la sua frase? Se vuoi, tu puoi salvarmi. Tu puoi salvarmi. Se vuoi. Capisco la tua potenza, ma non so del tuo cuore. Allora Gesù andò da lui, si abbassò al suo livello e lo toccò. Sì, Marco, ma quello era 2000 anni fa. 2000 anni. Sì, ma in Ebrei leggo Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Gesù Cristo è lo stesso. Il suo cuore è lo stesso, non è cambiato. Gesù oggi ha lo stesso identico cuore. E quello, Filippo dice, mostrarci il Padre e ci basta. Filippo, non hai visto me? Se hai visto me, hai visto il Padre. Allora, noi in Cristo vediamo il cuore di Dio Padre, un cuore pieno di misericordia. Chiaramente, vediamo la misericordia, soprattutto in senso più grande, dove? Dove vediamo la misericordia di Dio? La croce. Ci sono mille esempi, migliaia di esempi, miliardi di esempi di misericordia, ma la misericordia di Dio si manifesta soprattutto nella croce. Il fatto che il santo Dio che odia il peccato vuole salvare i peccatori. Questo è il cuore misericordioso. Certamente c'è misericordia nella cura fisica e pratica di quegli uomini che sono quello che Dio chiama vasi di misericordia. Cioè c'è la bontà che arriva su tutti, ma la misericordia no. Arriva sui vasi di misericordia. Perché tutti meritiamo solo il male. Eppure Dio inonda la nostra vita con una cura tenera, dovuta alla sua misericordia, con i vasi di ira usa, la Bibbia dice, pazienza. Tanta pazienza. E ancora restano duri, ancora vogliono innalzarsi e non innalzare Dio. Però l'atto più grande di misericordia, l'opera di valore infinito, è la misericordia che Dio ha avuto di noi, mandando Gesù Cristo in croce per subire la nostra condanna eterna. Ricordate che misericordia vuol dire non punire la persona come merita, per poter benedire la persona. Nella croce, Dio Padre ha punito il suo unigenito amato figlio Gesù Cristo al posto di uomini peccatori. Dio ha versato la sua ira terribile su Cristo, anziché sugli uomini, per cui aveva misericordia. Dio ha avuto misericordia e lui fa diventare questo e quella persona figlio di Dio per misericordia, amato eternamente. Quindi se tu mai vuoi capire di più e hai bisogno di capire di più la misericordia di Dio, pensa alla croce, perché lei lì vedi la potenza di Dio insieme all'amore di Dio espresso nella misericordia di Dio verso di noi. Ma la misericordia non è solo fino al punto della salvezza e poi non ne serve più. Anzi, nell'Antico Testamento vediamo quanto spesso il popolo di Dio si allontanava da Dio. Delle volte la disciplina di Dio era severa, però ogni volta che le persone si umiliavano e si ravvedevano, Dio con misericordia perdonava ancora. Così dice in Ebrei, parlando della disciplina di Dio. Dice che è una cosa leggera, piacevole, è una cosa che è tutt'altro che piacevole, può essere severo, molto severa, terribile, però porta un frutto pacifico nell'eternità. La disciplina di Dio è misericordia. Perché, così dice in 1 Corinzi 11, parlando della disciplina del Signore, per questo motivo tanti di voi, parecchi sono malati, deboli e parecchi muoiono, affinché non saremo giudicati con il mondo. La disciplina è un immenso atto di misericordia, perché anche quello serve non per farci star male, ma per farci non subire il giudizio, per farci tornare a Cristo. Noi dobbiamo camminare in santità, noi dobbiamo vivere la gloria di Dio, noi dobbiamo camminare in ubbidienza, eppure qual è il credente che può dire e lo faccio? Se diciamo di essere senza peccato, noi mentiamo. E la verità non è in noi. Invece se, come credenti, confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi noi viviamo, arriviamo alla salvezza per la misericordia e viviamo la salvezza per la misericordia. Allora, alla luce di tutto questo, come dovremmo vivere? Ogni giorno dobbiamo scegliere. O cerchiamo quello che il peccato ci offre, o cerchiamo la misericordia di Dio e poi tutta la grazia che ci offre. Vi esorto, così dice Paolo, Romani 12:1, vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio. Ricordate? Versetto 1 del capitolo 12 di Romani. Vi esorto per la misericordia di Dio. Cercate Dio. camminate in santità, vivete per la sua grazia. Allora, voi bambini e ragazzini, avete bisogno della misericordia di Dio nella salvezza. Alcuni di voi adulti avete bisogno della misericordia di Dio nella salvezza. Avete bisogno di correre a Cristo con tutto il cuore per trovare in Lui la misericordia, il perdono di cui avete bisogno. Non esitare. Non dire ma quando sarò più grande, perché tanti arrivano ad essere più grandi, ma non tutti. Gesù non rifiuta nessuno che viene a Lui. Un momento dicendo, Signore, io sono malvagio, salvami. Non pensare che bisogna aspettare di essere meno malvagio, perché non, un leopardo non può togliere gli stessi punti, come si dicono? Macchie. E uno nero non può lavarsi da solo. Bisogna correre a Cristo per essere lavato. Presentatevi a Cristo riconoscendo il vostro peccato, riconoscendo di essere sotto condanna, ed Egli vi accoglierà con misericordia. E per voi che avete ricevuto il perdono, ricordate che viviamo per grazia. Chi è salvato vive per grazia e la misericordia di Dio. Continuiamo ad avere bisogno tutti i giorni di misericordia e riceviamo da Cristo la sua misericordia. Noi abbiamo visto misericordia. Se posso dire, l'esempio tuo è misericordia, perché non è una persona che è cresciuto dove non ha mai sentito niente di Dio e poi sente e crede, piuttosto è uno che da anni sente di Dio, vede chiari esempi e ancora non vuole essere sotto il giogo di Cristo, preferisce il giogo del peccato. Allora, se c'è mai misericordia, questo è un esempio di misericordia. Anni. E Dio è misericordioso. Oh, che possiamo essere meravigliati dalla misericordia di Dio nella nostra vita e nella vita degli uni e degli altri. Allora, torniamo all'inizio. Qual è l'attributo di Dio più visibile nella natura? La potenza di Dio. Grande, immensa e infinita è la potenza di Dio. E la potenza di Dio sarà rivelata a tutti nella sua ira, da cui non ci sarà scampo. Però questa stessa potenza è rivelata anche nella salvezza, per mezzo della misericordia di Dio. È la misericordia che trasforma la potenza dalla potenza nell'ira a potenza nella salvezza. È la misericordia che fa questo. La misericordia di Dio è il suo cuore benevolo, che sceglie di fare bene dove meritava di fare il male. La misericordia di Dio lo spinge a gestire tutte le cose. Tutte le cose cooperano al bene di quelle che amano Dio. Ma perché amano Dio? Noi amiamo, dice in 1 Giovanni, perché? Perché così se amiamo abbastanza Dio ci salva. Dice, noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. L'amore di Dio non è un prerequisito della salvezza, non è neanche possibile prima della salvezza. L'amore per Dio è un risultato della salvezza. Tutti i benefici che riceviamo, perché un beneficio, una bontà di Dio nei miei confronti, che se mi aspetta il tormento eterno, non importa. Ma quando ho la salvezza eterna, allora posso godere le benedizioni terrene. E tutto questo abbiamo per mezzo della misericordia di Dio. Allora ho una domanda da fare a ciascuno. Quante volte negli ultimi 10 giorni hai ringraziato Dio per la sua misericordia nei tuoi confronti? Quante volte hai pensato quanto sei misericordioso verso di me? Grazie. Molto spesso manchiamo gioia, molto spesso manchiamo vittoria sul peccato, proprio perché non pensiamo abbastanza a tutto quello che abbiamo in Cristo. È stato menzionato scontentezza di dover fare piccole cose. Abbiamo ricevuto una lettera questa settimana di amici che sono missionari in Afghanistan. E la moglie ha scritto, hanno due bambini piccoli, e lei ha scritto: vive dove la donna non può uscire di casa quasi mai, non può prendere il passeggino e fare una passeggiata per strada, non è permesso. Deve quasi stare in casa sempre con due bambini piccoli che hanno tanta energia e vogliono uscire, ma non si può. E lei ha detto, ha scritto, dopo aver cambiato oggi il 15° pannolino, dove tu devi cambiare e lavare, è un sistema un po' più laborioso, e lì non c'è tutto quello che abbiamo noi di attrezzi elettrodomestici, nell'inverno non c'è il riscaldamento normale, hanno avuto problemi di l'acqua in casa si congela durante l'inverno perché l'acqua, la casa diventa fredda, allora una vita un pochettino più difficile, e loro vivono molto meglio delle persone locali. E lei diceva, dopo il 15° pannolino, oggi, non potendo uscire da tempo, mi chiedo cosa sto facendo per il regno di Dio. E grazie a Dio ha visto dopo. Ha visto. Io sto servendo il Signore. Cambiando pannolini per il Signore. Sacrificando la libertà che avevamo quando eravamo nella nostra patria, dove potevo uscire quando volevo, e la cultura era tutto diverso, sì, ma cos'è questo? Io sono un recipiente della misericordia di Dio. Se io dimentico che vivo per la misericordia di Dio, io sarò scontento nella mia vita. Se io ricordo la misericordia di Dio, io sarò gioioso in qualunque situazione. Perché il problema è che noi crediamo di meritare meglio delle volte. Sono più importanti, troppo importanti di fare questo, ma il problema no, non hai capito niente. Tu meriti solo tormento eterno e tu ricevi, vivi per misericordia. E allora ogni giorno io posso saltare di gioia, cambiando il 20° pannolino, perché io sono un trofeo della grazia di Dio per la misericordia in Gesù Cristo. Allora vi invito a meditare tramite la vostra lettura, considerando la propria vita, parlando gli uni con gli altri, di meditare molto sulla misericordia di Dio nei prossimi giorni e per tutto il resto della vita. Allora il vostro cuore inonderà, traboccherà di gioia. E sarete veramente una luce in un mondo di tenebre. Che siamo una luce per misericordia. Vogliamo pregare. O Signore, Santo Dio, Dio onnipotente, che rivelerai tu, o Padre, la tua potenza nel giudizio, quanto sarà terribile, quanto sarà spaventevole, ma non ci sarà scampo. Ma io ti lodo perché tu, e ti ringrazio, perché tu hai rivelato la tua potenza sulla croce di Gesù Cristo. Ma lì abbiamo visto la tua ira terribile, mischiato con la tua misericordia, la tua ira versato su Gesù Cristo, in modo di versare su di noi la tua misericordia. O Padre, o che possiamo comprendere di più, meritare di più sulla misericordia tua, che possiamo essere meravigliati di questa meravigliosa misericordia, questo dono ineffabile, indescrivibile, incomprensibile per quanto è grande. Padre, se noi dovessimo subire tante cose terribili sulla terra, persecuzione, malattia, povertà, morte dei nostri cari, comunque siamo grandemente benedetti eternamente perché abbiamo la misericordia tua in Cristo Gesù. O che possiamo gioire in quello che abbiamo in Cristo, o che possiamo vedere di più la misericordia con cui siamo inondati e ti ringrazio per la misericordia che hai dimostrato anche in questi giorni. Grazie, e che parola povera per un dono così grande. Aiutaci a poter dirlo di più per tutta l'eternità. Per ora ti dico grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.